cammino.
Vi annunzio un grande gaudio, nunzio vobis gaudium magnum, che non è naturalmente la nascita del bambinello come nei Vangeli.
No, quello del Papa.
Meno ancora è quello che modestamente il Papa ha mutuato per annunciare la sua elezione, bensì il più semplice fatto che Pier Giorgio Di Freddi
e Sergio Valsania
sono arrivati a Burgos, quindi più o meno un terzo del cammino è stato fatto, circa 250
263 chilometri.
Circa vuol dire per l'appunto quello, no? e siamo arrivati. Stamattina siamo partiti da Ajes, che era il luogo dove ci eravamo fermati ieri, a parte il piccolo detour per andare nell'albergo. Abbiamo fatto una salitina che ci ha portato sulla cima di un monte dove c'era una croce con tanti massi attorno. Simbolismo per me oscuro, ma sicuramente chiaro a tanti altri che siedono vicino a me, perché vicino a me alla mia sinistra siede Valsania, che questa sera poi ci saluterà, e alla mia destra siede invece Franco Cardini, che è appena arrivato e che da domani prenderà il posto di Valsania. A questa croce abbiamo incontrato un sacerdote riconosciuto naturalmente per il collare che porta sempre con sé nonostante il sudore. Abbiamo avuto un piccolo scambio naturalmente sempre all'insegna un po' del gioco e del divertimento. Abbiamo chiesto se era vero che le signore che giravano con lui fossero delle monache di clausura, come un po' ingenuamente le nostre tecniche avevano supposto l'altra sera a cena. Lui ha confermato che invece non erano affatto suore, erano sorelle, nel senso che erano figlie della stessa madre, due di queste signore. Poi il discorso si è subito allargato, come succede con i sacerdoti. Lui ci ha detto: ma d'altra parte siamo tutti figli di Dio. Io gli ho detto: no, io in realtà no. Lui si è un po' stupito, dice: come, lei non è battezzato? E questo mi ha fatto capire come il concetto di figlio di Dio forse per certe persone sia un po' ristretto, no? A una certa comunità. Dopodiché siamo scesi a questo paesino che si chiama Cardañuela Río Pico, e un paesino, come si potrebbe dire, un piangente paesino, cioè il contrario di un ridente paesino. Sembrava uno di quei luoghi appena bombardati da una bomba a neutroni, in cui gli uomini, gli esseri umani erano stati tutti distrutti, rimanevano soltanto dei casolari abbandonati. Siamo entrati in un bar in cui abbiamo visto anche la difficoltà della condizione umana, perché in questo bar continuavano ad entrare pellegrini che avevano calpestato il fango dovuto alla pioggia notturna, e questo povero barista ci serviva con un bel sorriso quello che noi chiedevamo e poi continuava a pulire e a lavare per terra, e credo che questo sia la sua vita ieri, oggi, domani e così via. Quindi forse ci sono al mondo persone più fortunate e persone meno fortunate, e poi, come avevo annunciato, siamo arrivati a Burgos.
Eccoci a Burgos, ma così soddisfatti di essere arrivati a Burgos che stiamo trasmettendo proprio da davanti alla cattedrale. Davanti alla porta di Santa Maria della Cattedrale siamo a meno di 10 metri proprio dalla porta, e il verbo siamo è un plurale forte, nel senso che ci siamo veramente tutti. C'è la troupe della trasmissione di Augias, capitanata da Cristina, poi è arrivata Lori, è arrivata Roberta, ci sono anche qualche altro turista italiano, c'è Franco Cardini, insomma siamo veramente massicciamente presenti a Burgos. Come si diceva, la tappa, se la vogliamo chiamare così, ha avuto un finale bizzarro, perché da Cardañuela Río Pico, dove eravamo in un bar e dove per la prima volta qualcuno era riuscito a spiegarmi quella storia della proporzione aurea, perché poi io Di Freddi c'ha questa anche grande capacità didattica, lo metto: guarda, questo è il modo più semplice, ce n'è uno che sarebbe un pochino più complicato fatto col pentagono, ma non so se ci arrivi. Però col pentagono è possibile costruire la proporzione, come te l'ho detto io, no, lo dici solo se lo vedi. Insomma, però è stato molto interessante, istruttivo. Non so a rispiegare cos'è la proporzione aurea, perché non vorrei che si negasse il fatto che ho capito che cos'è. Perché dopo questo così momento di di grande didattica. Abbiamo fatto ancora insieme qualche chilometro, 4 credo, e poi le nostre strade si sono separate, nel senso che io mi sono fermato a aspettare la pellegrina Roberta, che ci aveva detto di aspettarla perché aveva una tecnologia sufficiente da fare l'arrivo a Burgos dalla parte del fiume, che sarebbe la parte buona, mentre invece Odifreddi proseguiva per Villa Fria, dove doveva essere recuperato con mezzi meccanici. Odifreddi poi mi ha raccontato, non ci abbiamo avuto molto tempo per parlare, che è finito in una specie di inferno dove costruivano un aeroporto.
No, in realtà la strada sarebbe stata corta, come io speravo, se fosse stata fatta in linea d'aria. Invece in mezzo al punto dove ero io e alla città dove dovevo arrivare è stato costruito l'aeroporto di Burgos, quindi c'è tutto un enorme detour che oggi è un'autostrada. Io che volevo evitare l'autostrada ci sono finito sopra, ho camminato per quasi un'ora, no? E sono arrivato nella migliore condizione spirituale. Mentre invece io, dopo essere passato da un po' di pantani che mi hanno molto appesantito le scarpe, avere sbagliato la strada perché invece dove passavo io stavano costruendo un quartiere, sono riuscito a beccare la mitica strada del fiume, che è veramente bellissima perché passa lungo il fiume in una specie di parco con gli uccellini che cinguettano, e poi all'improvviso sulla destra, pam, vedi spuntare le guglie della cattedrale. Qualche giorno fa Odifreddi ci ha proposto un'immagine del Buddha che, di fronte a delle domande che non hanno risposta, non hanno risposta possibile, quindi forse è bene non farci nemmeno, fa girare un fiore e sorride. Io, pensandoci, ho avuto, come dire, un link con un passo del Vangelo che secondo me c'ha qualche cosa di simile a quel tipo di atteggiamento, nel quale il Cristo dimostra un atteggiamento simile a quello descritto da Odifreddi per Buddha. Lo leggo e poi sentiamo un po' se l'impressione è condivisa. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti condanna?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più».
Bene, devo commentare questo passo, sono molto felice perché anzitutto la prossima settimana, i prossimi giorni, credo che con Cardini, che è uno storico ferrato in tutti i sensi della parola, perché vedo anche che effettivamente ha delle calzature da cammino, quindi effettivamente camminerà trotterà come un cavallo, ma parleremo anche della veridicità dei testi evangelici e più in generale credo dei testi biblici. Ma questo è un bellissimo esempio, perché Valzani ha in mano la Bibbia nell'edizione CEI, e non c'è bisogno nemmeno di un ateo per dire che questo passo è falso, questo passo è inventato, perché è uno degli episodi più noti dei Vangeli ed è uno degli episodi che persino la CEI riconosce non essere nelle versioni originali dei Vangeli, ad essere un passo interpolato. A me questo è l'aspetto che interessa di questo passo, perché effettivamente se noi vogliamo considerare la figura di Gesù come una figura letteraria, come abbiamo già detto tante volte in questi giorni, ormai in queste settimane, a me va benissimo, in effetti l'episodio in parte collega Gesù a Buddha, è un tipo di risposta molto indiretta, no? Che cerca di evitare la domanda, di dire: ma sarebbe meglio che queste domande non le faceste, no? E non ve le poneste, però dal punto di vista storico è sicuramente un passo che ci presenta un'immagine di Gesù che non è mai esistita, è una pura invenzione letteraria. Ora, il problema è questo, i Vangeli sono da considerare soltanto come dei testi agiografici, come per esempio, non lo so, le vite di Plutarco, alle quali ci si può ispirare, anche se poi probabilmente nella maggior parte dei casi raccontano cose o episodi per l'appunto mai esistiti, oppure i Vangeli devono essere considerati come testimonianze storiche di qualche cosa che è veramente accaduto, e in questo caso sappiamo che non è così. Ma nel resto dei Vangeli come dovremmo considerarli? Credo che Concardini, che già vedo sorridere sotto i baffi e sopra la barba, di questo parleremo, ma per ora mi fanno segno che devo smettere.
La cosa che continua ad affascinarmi di Odifreddi è il suo uso delle categorie della logica classica in maniera assoluta, per lui esiste solo vero o falso, per esempio l'idea di fonte storica lo turba. Stavo pensando a quella riflessione su Plutarco, che con delle vite parallele sono un testo fondamentale per la nostra conoscenza del passato e che chiaramente vanno letti con l'attenzione che ogni testo del passato, che ogni fonte richiede per essere letta, però se non ci avessimo le vite parallele sapremmo molto meno e di quello che è successo e del modo di pensare di alcune persone. E questo mi fa pensare anche alla quello che ha detto Odifreddi qualche giorno fa sul miracolo, quel giorno che stavamo per essere travolti dai camion mentre ci eravamo persi lungo una carrettera nazionale perché avevamo abbandonato le frecce ortodosse per fare un esperimento, e Odifreddi diceva: ma questi sono i veri miracoli, i miracoli della modernità, della tecnica, nei quali l'uomo è riuscito a costruire delle cose che non erano nemmeno immaginabili in altri tempi. Io stavo pensando, ma al confronto di questi stupidi camion che ancora un po' ci schiacciano, non è più miracoloso il cammino, non è più miracoloso un luogo nel quale la gente si incontra, nel quale la gente va per incontrarsi, per camminare insieme, e il camminare insieme è molto di più che camminare. Camminare insieme vuol dire condividere delle esperienze, condividere il proprio passato, collegare il proprio futuro. E poi stavo pensando, i camion in fondo sono un pezzo di tecnologia, le stesse fabbriche che fanno i camion sono quelle che fanno i carri armati, i camion hanno un'anima discutibile, invece questo è un luogo tutto di pace, per esempio, un luogo tutto di incontro, questa è una grande macchina miracolosa e questo è un vero miracolo dell'uomo.
Ma naturalmente la parola miracolo ha la stessa etimologia di segno, quindi anzitutto sono d'accordo con te che i miracoli possono essere positivi e negativi, la Bibbia d'altra parte è piena di miracoli negativi in cui succedono cose orrende, in genere fatte succedere per l'appunto o dalla divinità o da intermediari, quindi i miracoli possono avere questa duplice caratteristica positiva o negativa, e io concordo con te, anzi io metterei pure i camion probabilmente tra i miracoli negativi, soprattutto quando uno cammina sulla strada che non è fatta per il pellegrino. Che poi il cammino sia un miracolo, lo è esattamente come sono le piazze, come lo è il Kumbh Mela per esempio, come lo è stato il concerto dell'Isola di Wight, in cui io sono stato tra l'altro partecipato nel 1970.
Assisti a molti miracoli eppure continui a non credere.
Però il problema è che se tutto diventa miracolo, allora poi come si sa niente lo è, cioè il miracolo dovrebbe essere qualcosa di luminoso, di eccezionale. Se invece noi troviamo miracoli dovunque, allora è semplicemente la meraviglia di qualcuno che si stupisce di qualunque cosa che succede, ma questo forse rivela che dietro alle cose che succedono non si vede un piano più generale, una razionalità più grande, che è quella, ti ricordi, che fin dagli inizi uno di noi perlomeno, no, identifica con la divinità.
C'era una signora italiana che ci stava ascoltando, una pellegrina, che sfruttando questo momento musicale è andata da Odifreddi, l'ha salutato con molto calore, ha detto a lei e tutti noi. M'era capitato invece, proprio mentre arrivavo, passavo sotto la porta che entra qui nella piazza di Burgos, di incontrare due pellegrine, mi hanno detto più o meno la stessa cosa, però l'hanno detta a me, intendendo evidentemente qualche cosa di diverso.
Quando mi hanno visto hanno fatto subito un
no. E il bello è che abbiamo scoperto che le pellegrine che salutano me sono quelle che vanno a piedi, quelle che salutano di freddo invece no, siamo venuti qui in macchina, adesso dobbiamo ripartire. Probabilmente tutto questo vuole dire qualche cosa.
Okay, no. I miei fan sono le persone sensate.
E invece, tornando proprio alla giornata di oggi, l'argomento bugnogliano di oggi è stata una riflessione sul dogma e sull'interpretazione, perché Odifreddi continua a spiegarmi che la scienza non sbaglia mai, la scienza procede solamente, la scienza fa delle approssimazioni sempre migliori e quindi non è possibile dire che la scienza si sbaglia, e questo poi il pensiero scientifico, avvicinarsi alla verità gradualmente conquistando la verità sempre di più. Però mi dice anche, guarda, a volte l'esperienza scientifica, il sapere scientifico e l'interpretazione del sapere scientifico vanno per vie diverse, per cui ci sono dei campi nei quali, per esempio tutti i campi della teoria dei quanti, nei quali a volte la teoria funziona di più di quello che si riesce a capire del suo funzionamento. O mi sono sbagliato e non ho capito niente?
Ma no, non farei mai giudizi così apodittici, ma posso provare a ripetere per gli ascoltatori quello che...
Dai, così diciamo. Forse si capisce.
Cioè, il fatto che c'è una distinzione, naturalmente, fra quello che sono i risultati della scienza, in particolare quello di cui parlavamo ieri, per esempio meccanica quantistica, eccetera, e questi risultati si esprimono in linguaggio matematico, e quelle che invece sono le interpretazioni di questi risultati o di queste teorie che invece si esprimono in linguaggio naturale. Ora, c'è un problema ovviamente a voler tradurre la formula matematica in linguaggio naturale, ed è che mentre la matematica è un linguaggio formale, quindi ha le sue caratteristiche e serve ai suoi scopi, il linguaggio naturale è stato sviluppato nel corso dei millenni, no, naturalmente, della storia dell'uomo, in milioni di anni, per descrivere una realtà che è quella macroscopica, quella che noi abbiamo intorno a noi, per comunicare tra gli uomini, no, per l'appunto. E quando noi cerchiamo di spingere questo linguaggio oltre i limiti che gli sono propri, e allora naturalmente incontriamo delle difficoltà, e questo è proprio quello che succede quando vogliamo interpretare formule che dicono qualche cosa da un punto di vista matematico attraverso il linguaggio. L'esempio che ho fatto è quello del grande fisico Heisenberg, al quale un giorno, uno dei padri della meccanica quantistica, al quale un giorno viene richiesto cos'era secondo lui una particella elementare, e lui rispose: la particella elementare è la soluzione di un'equazione differenziale, e che tecnicamente è vero, perché per i fisici quello è, ma per l'uomo comune, diciamo, anche un umanista per esempio, che si interessa magari dell'interpretazione della fisica, questa è una risposta che non dice nulla, perché l'umanista e l'uomo comune vorrebbero una descrizione degli elementi della fisica, degli oggetti della fisica, data attraverso il linguaggio comune. E questo è dove nasce per l'appunto la difficoltà. Forse volendo distinguere da un punto di vista linguistico la fisica e la metafisica, potremmo proprio dire ciò che dicevamo pochi istanti fa, cioè che la fisica è ciò che si descrive attraverso il linguaggio della matematica, e la metafisica è ciò che si cerca di descrivere allo stesso modo, in maniera parallela, però usando il linguaggio comune, il linguaggio naturale. Ora, la fisica sta in piedi da sola, non ha bisogno della metafisica, ma l'uomo invece ha bisogno della metafisica, perché purtroppo il linguaggio della matematica è duro, è difficile da comprendere, lo si può maneggiare, i fisici per esempio fanno i calcoli usando queste formule alle quali alludevamo, però vorrebbero anche capire che cosa sta dietro a queste formule, qual è la loro interpretazione. Ed ecco che allora ieri per esempio abbiamo cercato di parlare della meccanica quantistica, e da una parte di fare un esperimento, quello famoso delle buste che poi qualcuno mi ha anche scritto, che insomma non ci capiva molto, ma abbiate pazienza, non è che in 4 minuti, no, si può dare l'essenza della meccanica quantistica, però insomma perlomeno ci abbiamo provati. E dall'altra parte invece c'era il tentativo di interpretare queste nozioni. Abbiamo detto per esempio che questo esperimento ha messo in crisi una visione metafisica del mondo basata su tre principi, e che ci sono modi diversi di adattare questo esperimento a nuove metafisiche. Ecco che allora dietro ad una stessa realtà descritta in maniera univoca dalla matematica ci sono modi plurimi di interpretazione, e ciascuno si può scegliere la sua, il che significa però che la metafisica non è necessaria alla scienza, è solo il tentativo nostro di cercare di andare oltre. Forse è un tentativo condannato alla sconfitta, proprio perché oltre non si può andare attraverso i mezzi limitati del linguaggio, però noi cerchiamo di dare un'immagine che sia comprensibile. Vorremmo capire per esempio com'è la realtà di queste particelle elementari, com'è fatto il mondo tra virgolette a questi livelli così elementari, e l'unica cosa che possiamo farlo è attraverso metafore di ciò che noi conosciamo, cioè metafore del mondo macroscopico. La stessa cosa tra l'altro succede anche nell'altra direzione, perché il linguaggio, essendo adeguato soltanto al mondo che ci sta intorno, non va bene per descrivere il mondo microscopico, ma per lo stesso motivo non va bene nemmeno per descrivere il mondo cosmologico, cioè l'enormemente grande, l'infinitamente grande come si dice, e l'infinitamente piccolo da questo punto di vista sono entrambi irraggiungibili attraverso il nostro linguaggio, che è invece adatto per qualche cosa che sta a metà. Ed ecco che allora sono proprio quelli i momenti più interessanti forse per il pubblico anche della fisica e della scienza più in generale moderna, quando gli scienziati scendono sul terreno del linguaggio comune, cercano di trasmettere le loro scoperte e i loro risultati tecnici, sia sull'infinitamente piccolo che sull'infinitamente grande, in parole comprensibili. Questo in fondo poi è quello che si chiama divulgazione scientifica, che è, tra l'altro non è una brutta parola, perché la brutta parola forse sarebbe volgarizzazione, semplificare oltre il dovuto, però a volte si cerca, si riesce anche, soprattutto se uno ha il tono della divulgazione, come hanno avuto tra l'altro molti scienziati ad esempio nel Novecento, che hanno scritto classici della divulgazione, ma non solo nel Novecento. Io sto leggendo, come gli ascoltatori ormai sanno, L'origine della specie di Darwin, quello è un bellissimo libro di divulgazione, in cui naturalmente non c'è una formula, c'è soltanto un discorso fatto in linguaggio naturale che tutti possono seguire e sul quale tutti possono discutere. Galileo per esempio, Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, è un altro libro in cui non si trova un'unica formula mai, e in cui ci sono addirittura dialoghi tra tre personaggi che discutono delle varie possibili cose. Ed ecco che allora questo discorso che stiamo facendo si allarga, è un discorso sui limiti e sulle potenzialità del linguaggio naturale in confronto ai limiti e alle potenzialità del linguaggio tecnico, in particolare della matematica.
Sette modi di cucinare le melanzane era il titolo di questa canzone, in spagnolo, ma l'ho tradotto in italiano, mi viene più facile. Così colgo l'occasione anche per ringraziare Valerio Corsani e Federico Vizzaccaro, che sono quelli che stanno scegliendo le bellissime musiche che ci accompagnano in questo viaggio. E poi adesso, ultimo giorno che sono qua, almeno per una settimana, poi devo tornare a lavorare a Roma, voglio dare Odi Freddi.
No, volevo dire che potresti dire per un po' ci sarò, per un po' non ci sarò, qualcun altro no? Faceva così.
Sì, ma infatti ha avuto anche molto successo. No, volevo dire appunto che sei riuscito a dare, secondo me, dal grande teologo che sei, anche se cerchi un po' di ritrarti, a dare una delle grandi spiegazioni del perché tutti i testi sacri hanno delle imperfezioni, non sono assolutamente convincenti, perché siccome il testo sacro parla di cose che sono più grandi dell'uomo, non riesce mai a trasferire nel linguaggio umano, che è più piccolo, le cose più grandi, cioè la fisica, che al confronto di Dio, chiaramente essendo una creatura rispetto al creato, è più piccolo. Già con la fisica non riusciamo a dare l'interpretazione corretta, immaginarsi con Dio.
Beh, non ti dimenticare che però il motto che ci ha condotti fino qua è Deus sive natura, quindi non c'è differenza, la fisica e Dio. La fisica nel senso greco, no? Di physis, cioè natura, sono la stessa cosa. E per questo forse che c'è una superiorità della matematica nei confronti della teologia, perché la matematica è riuscita a sviluppare il linguaggio adatto per parlare di quelle cose. Forse la teologia ha voluto continuare ad usare il linguaggio naturale e in questo si è trovata per l'appunto a dover a scontrarsi con i limiti di questo.
Sì, però tu ti sei ridotto a dire Dio non c'è, che mi pare un insuccesso non da poco.
Il vostro Dio
non
c'è,
ma la natura. Un insuccesso non da poco, ma giusto per parlare di Dio, e visto che me ne vado, io volevo leggervi almeno l'inizio del Salmo 127. Il Salmo 127 è uno dei salmi del pellegrinaggio a Gerusalemme. Sono 15 salmi che si leggono sui 15 scalini, si pregano sui 15 scalini del Tempio. Non lo leggo tutto perché sarebbe lungo, comunque a me piace tantissimo. Dice: se il Signore non costruisce la casa, i costruttori si affaticano invano. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate presto al mattino e ritardate il vostro riposo alla sera per mangiare un pane di fatica. Dio ne fa dono al suo amico quando dorme. Mi pare molto tranquillizzante. Con questo mi metto a salutare tutti, in particolare Alessandra D'Angelo, che temo non riceverà nemmeno lei i fiori perché qui non mandano i fiori ai nostri registi, Marco Mascia, che è il tecnico che ha permesso la trasmissione da Roma, e poi naturalmente Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, che sono la nostra task force spagnola.
Grazie, allora Sergio Valzania, questo è un ideale passaggio di consegne fra Sergio Valzania e Franco Cardini, vi salutiamo tutti, da domani avremo un nuovo compagno di viaggio e poi aspettiamo la seconda venuta di Valzania. Arrivederci.